Quarta domenica di Pasqua. La prima lettura dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 4, versetti da 8 a 12. Ascoltiamo i primi versetti. Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Pietro, colmato di Spirito Santo. Non sarebbe possibile, infatti, a Pietro e a nessuno dei discepoli dare testimonianza del risorto se non avessero ricevuto da lui il dono dello Spirito. Nei versetti precedenti viene narrato da Luca, autore degli Atti, ciò che è accaduto. Un paralitico alla porta del tempio chiede l'elemosina perché non può chiedere altro. Non può infatti chiedere di entrare nel tempio, perché in quanto menomato nel corpo non gli è concesso ed è solo un mendicante. Ma ciò di cui ha veramente bisogno non è soltanto la piccola elemosina che un fedele può offrirgli, ma il suo vero bisogno è di non sentirsi escluso in quanto impuro a causa della sua infermità. Il suo vero desiderio, anche se non consapevole, è di entrare a far parte di una relazione piena con il luogo santo in cui i fedeli si riuniscono sapendo che Dio ha fatto di quel luogo la sua dimora. Pietro, colmato di Spirito Santo, proprio dallo Spirito, è mandato da quest'uomo. Nel nome di Gesù il Nazareno. Quel nome che esprime il suo essere il Messia Salvatore dell'uomo, ecco che le porte di quel luogo si aprono anche per chi ne era escluso. Ascoltando ora gli ultimi versetti, comprendiamo anche meglio perché. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. La pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra d'angolo per accogliere tutti gli scartati, come questo paralitico. Il nome di Gesù, che come sappiamo significa in ebraico Dio salva, non è un semplice nome come quello di ogni altra persona, perché quel nome l'ha dato Dio stesso al Figlio. Ecco perché il significato del nome Yeshua si compie pienamente in lui in tutto il suo valore. E questo paralitico guarito ne è il segno, è uno dei tanti segni. È uno dei tanti scartati del mondo che nel nome di Gesù, pietra scartata dagli uomini, è accolto nel Tempio Santo e immortale dell'amore stesso di Dio. La pietra scartata salva gli scartati, perché tutto ciò che viene da Dio poggia su di essa. E nella storia umana Dio stesso si lascia scartare, per attirare a sé tutti gli scartati di ieri e di oggi. La seconda lettura è dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, di cui ascoltiamo gli ultimi due versetti, dal capitolo 3, versetti 1 e 2. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, Noi saremo simili a lui perché lo vedremo così come egli è. Ed ecco la pagina del Vangelo, dal Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetti da 11 a 18. Ascoltiamo i primi due versetti. In quel tempo Gesù disse: Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Nel testo originario greco, l'Evangelista Giovanni non ha usato l'aggettivo buono, come noi abbiamo ascoltato, io sono il buon pastore, ma bello, scrivendo così, io sono il pastore bello, o kalos, il pastore che è il bello. Questa scelta non può che interrogarci. Cosa c'entra qui la bellezza? Perché bello? E perché la nostra versione italiana ha buono? Nel testo latino vi è pure buono, bonus, non bello. Ora qualcuno potrebbe dire che questi particolari linguistici non ci interessano e non contano. Ma dire questo significa ignorare il valore e il senso che le parole usate possono trasmetterci. Riguardo la frase appena ascoltata, io sono il buon pastore, anche se la traduzione italiana non è fedele, non si può dire neanche che sia sbagliata. Perché l'essere buono porta in sé una bellezza che a volte non si vede, ma che è reale. Ed è la bellezza di quella bontà che è quell'amore che il pastore manifesta verso quelle pecore che siamo noi. E la manifesta attraverso la cura e l'attenzione che ha per noi. Il pastore, bello perché buono, dà tutto se stesso, dà la sua vita per le pecore, perché le introduce così nel suo essere, le nutre della bellezza e della bontà del suo amore per esse. E questo significa dare la vita. Infatti il dono della sua vita non si compie soltanto con la morte in croce, che è avvenuta una volta per tutte, ma continua a compiersi sempre. La vita che egli ci dà è una sorgente inesauribile che alimenta la nostra vita. Ascoltiamo ancora due versetti. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Il buon pastore è uno solo, ma insegna a diventare simile a lui, a patto di imparare da lui a donare la vita per i fratelli. Il mercenario, come abbiamo ascoltato, è chiunque custodisce il gregge affidatogli non solo per interesse, perché in fondo questo potrebbe essere un'interpretazione troppo scontata, ma è chi considera le pecore che gli sono affidate come estranee a sé e non partecipa alla loro vita e non partecipa ad esse e con esse nulla di se stesso e le rende vittime della paura che lo fa fuggire di fronte al pericolo. Il buon pastore conosce le sue pecore e conoscere significa partecipare intimamente della loro vita. Come il padre conosce il figlio, buon pastore, ed egli conosce il padre. Ma quello che più dovrebbe coinvolgerci è questa parola che abbiamo appena ascoltato. Le mie pecore conoscono me. Come è possibile a noi pecore accedere a questa conoscenza che accomuna padre e figlio? Credo che vi sia un solo modo, quello che Gesù stesso definisce così, dare la vita per le pecore. Quando dice io do la mia vita per le pecore, ecco che nel dono che egli fa di sé a noi ci rende partecipi, ci fa veramente entrare nella relazione d'amore trinitario. Ascoltiamo gli ultimi versetti. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Gesù sta parlando ai suoi fratelli ebrei, come sappiamo, non dimentichiamolo. Siamo noi dunque quelle altre pecore che provengono da un altro recinto e che sono introdotte in questa stessa comunione e diventeranno un solo gregge e un solo pastore.